Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati del 31 marzo 2017 del gruppo ERA. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Tommaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del gruppo ERA. Dottor Tommasi di Vignano, prego.
Buonasera, siamo qui nella solita formazione confermata dall'Assemblea e avendo appena finito il primo consiglio della nuova gestione. Vorrei dirvi che anche alla luce dei risultati che abbiamo presentato, possiamo dire alla francese che siamo già in marcia, perché il primo trimestre mi pare che corrisponda. Ne siamo molto soddisfatti, come vedete Hansen si è sbizzarrito a confrontare il primo trimestre con le annate degli anni precedenti, non i trimestri degli anni precedenti, e quindi credo che questo dia un po' la misura del fatto che effettivamente attraversiamo un buon momento, ecco. Così è stato giudicato anche dal nostro consiglio, quindi spero che sia anche la vostra percezione. E credo che in questo modo il nostro percorso di esecuzione del piano industriale sia un percorso che è correttamente partito, se andiamo a vedere anche il 2016, oltre a questo primo trimestre, quindi il nostro impegno è per mantenere quel processo nei termini che vi abbiamo presentato. Tenete conto che c'è anche qualcosa che vi avevamo annunciato e che certamente, come sentirete poi da Venier, ha pesato significativamente in questa buona performance perché la vittoria nelle gare della salvaguardia e del default ha inciso portando una buona quota del risultato, ma anche e soprattutto, direi, garantendoci questo livello di contribuzione per 2 anni completi, perché la scadenza dell'effetto delle gare non si esaurisce adesso, ma andrà avanti anche per tutto il 2018. Tenete anche altresì conto, e poi questo nel parlare del waste emergerà con maggiore chiarezza, che questi numeri non includono l'effetto sull'M&A dell'acquisizione più significativa che abbiamo fatto ad inizio d'anno, che è quella relativa ad Aliplast. Credo sappiate già tutti di che cosa si tratta, abbiamo già avuto occasione di rappresentarvelo. Sicuramente il risultato sarebbe stato ancora più rotondo se avessimo potuto consolidarne la presenza nei nostri conti nel primo trimestre. È chiaro che in questa invece, visto che si sono concluse le fasi, diciamo, di predisposizione della fase applicativa del contratto, non sono entrate nel consolidamento e quindi il risultato è, diciamo, penalizzato da questo ritardo al primo di aprile. Ovviamente di questo avrete effetto sul secondo trimestre, quindi nella prossima semestrale. Per quello che riguarda i numeri, direi sono tutti molto belli perché non c'è stata nessuna incoerenza tra i diversi livelli del conto economico, perché andiamo da un 10% sull'EBITDA e avanti su tutti i livelli con un risultato analogo, quindi senza perdite nella discesa verso il basso, anzi con un effetto particolarmente rilevante sul net profit, perché qui parliamo di una crescita del 20%, che va anche a ribaltarsi ovviamente sull'earnings per share, perché il numero di azioni non è stato toccato e quindi andiamo a marcare un incremento importante anche a quel livello lì. Direi una seconda considerazione voglio aggiungere, perché la sentirete poi meglio dettagliata, ma mi sembra che veramente sia importante, che contributo a questo risultato è venuto da tutte le aree, non per modo di dire. Effettivamente tutte hanno diciamo, dato un risultato non solo positivo, ma obiettivamente peggiorativo per qualche cosa, magari più eclatante nel caso dell'energia elettrica, meno in altri, ma tutti quanti con segno positivo e andando sopra le attese che complessivamente noi e voi ci eravamo prospettati per questo periodo. Detto questo, come vedete a pagina 3, come si è articolata la crescita, la larghissima parte, la parte prevalente viene dall'espansione del mercato che è venuta sia nel mondo dell'energia, ma come vi ho appena finito di dire, anche negli altri settori. Direi che questo impegno, che è un impegno tra l'altro frutto di partecipazioni a gare nei settori anche più svariati, indubbiamente è il segno di una capacità reattiva e di una capacità di presenza sui mercati che si sta diffondendo nell'azienda e che è importante anche mantenere rispetto a ciò che ci auguriamo, ci aspetti con la partenza di altre gare in altri settori. Direi che queste sono le cose principali. E ci tengo molto anche ad affiancare agli effetti di crescita del mercato che hanno dentro per esempio anche un buon andamento molto positivo dei prezzi del waste, ecco, per citare anche cose su cui negli ultimi 2 anni avevamo anche avuto qualche contenimento e che invece sono andate obiettivamente bene. Quindi direi la voce immediatamente successiva per dimensione, come vedete, è stata quella dell'efficientamento, è un percorso lungo, è un percorso che ci deve accompagnare assolutamente ai livelli previsti dal piano, perché non possiamo deflettere e quindi l'aver già nel primo trimestre potuto marcare un 4,5 milioni di apporto da mero efficientamento, credo che sia un altro elemento molto importante. Ultima cosa, sull'M&A non aggiungo niente, nel senso che le 2 piccole operazioni fatte nel mondo della vendita sono consuntivate dall'inizio dell'anno e quindi le vedete nel loro, diciamo, iniziale oltre che limitato apporto, iniziale perché chiaramente la sola presa in consegna porta sempre a qualche discrasia nell'acquisizione dei clienti che può aver contenuto un po' l'entità dell'apporto, ma certamente parliamo di dimensioni che non ci sorprendono perché le conoscevamo benissimo. Sapere che lì dietro però c'è qualcosa che sta per entrare e sta per entrare in maniera significativa e sul quale stiamo già lavorando anche direttamente in termini di presenza presso le attività di Aliplast, credo che sia un altro elemento che potete registrare con assoluta tranquillità, tanto più sapendo che oltre che sciogliere tutti i dubbi contrattuali abbiamo anche provveduto a pagarla e quindi sentirete anche su questo punto quali sono lo stato dell'arte ad oggi. Lascio subito la parola a Stefano e poi ci risentiamo.
Grazie, buonasera. Buonasera anche da parte mia. Cominciamo la carrellata proprio dal waste che abbiamo appena lasciato. Come vedete ha rappresentato a pagina 4 il risultato, come peraltro ci è già successo di commentare nel corso del 2016, è composto da diversi elementi. Da una parte abbiamo certamente l'effetto negativo di qualche scadenza di incentivi che sappiamo essere scaduti lo scorso anno, ma che finalmente per l'ultimo trimestre penso ve lo racconteremo in quanto erano in particolare quello del CIP 6 di Pozzilli terminato nel corso del secondo trimestre dello scorso anno e quindi in termini differenziali marca ancora un segno negativo, così come abbiamo avuto un paio di manutenzioni straordinarie sugli impianti VTE che hanno complessivamente determinato un costo di 1,7 milioni. Queste due voci sono state completamente compensate dalla crescita organica che è venuta da maggiori volumi su rifiuti speciali per quasi 50.000 tonnellate e da migliori prezzi sulla parte relativa proprio ai rifiuti speciali in maniera abbastanza trasversale tra rifiuti umidi e rifiuti secchi piuttosto che rifiuti pericolosi, cose credo non un tema nuovo in quanto ve l'avevamo già raccontato alla fine dell'anno scorso, in questo primo trimestre sono ulteriormente consolidati e quindi danno in maniera differenziale pienamente il loro contributo. Ovviamente dentro i 7 milioni e 100 di crescita organica c'è anche un pezzettino di quelle efficienze a cui si faceva riferimento nella pagina precedente, che totalizzano 4 milioni e mezzo. Sul perimetro ha già detto lungamente il Presidente relativamente alla prossimo consolidamento di Aliplast, effetto di Aliplast che però, come vedremo poi, è stato comunque recepito in termini di impegno finanziario nella trimestrale, mentre lo ricordo, alla fine del primo trimestre, alla fine del mese di gennaio abbiamo anche acquistato gli asset di una società che si chiamava Teseco e che sono assolutamente complementari e prossimi a quelli di Waste Recycling e che ci aumenteranno quindi di conseguenza la capacità di gestione su quel territorio, su quella parte di area geografica che ci ha dato già delle ottime soddisfazioni nel corso del 2016. Se andiamo invece al mondo delle reti, sul mondo delle reti ci sono due componenti che hanno determinato una crescita di circa 6 milioni e mezzo quasi, una parte collegata alle efficienze e quindi alle riduzioni dei costi sulle attività di gestione del ciclo idrico e delle attività energetiche. Mediamente abbiamo migliorato, noi usiamo un parametro che sono i PDR per dipendente, questo è migliorato nel corso dei 12 mesi di percentuali che vanno dall'1.3 al 2.5%, quindi l'efficienza sta trascinando i suoi effetti anche nel primo semestre del 2017. Bene anche le componenti di crescita organica, che altro non sono di qualche adeguamento o riconoscimento tariffario a livello perequativo sulle diverse componenti, piuttosto che la piccola porzione per il primo trimestre 2017 sulla qualità del servizio idrico, che lo ricordo nel secondo semestre dell'anno scorso ci aveva dato un contributo di circa 2 milioni e mezzo. Se lo leggiamo per aree di business, come vedete il water ha circa 3 milioni e mezzo, 3 milioni e 4, di cui un pezzettino, come ho detto, sulla qualità del servizio, mentre la distribuzione elettrica e gas circa 2 milioni e 4, 2 milioni e 4 il gas e 0,5 la distribuzione elettrica. Questi sono fondamentalmente gli elementi dal punto di vista dello sviluppo degli investimenti. Come vedremo, questi non hanno determinato in un solo trimestre variazioni significative della RAB, quindi il risultato va ricercato nelle componenti maggiormente vicine alle logiche organiche. Relativamente alla parte sul mondo commerciale, come abbiamo detto, innanzitutto possiamo dire che in questi giorni, anzi già da qualche giorno, abbiamo definitivamente superato i 2.3 milioni di clienti, ormai siamo a 1.400.000 clienti sulla parte gas e oltre 900.000 clienti, 915-920 nella parte elettrica, il che consente il superamento dei 2.300.000 clienti, che era una delle tappe verso i 2 milioni e mezzo che ci eravamo definiti. Dal punto di vista della redditività, il risultato migliore, come atteso, è venuto dalla parte elettrica: dei 15 milioni, 14,9 di crescita, 11 sono afferenti ai nuovi servizi, nuove aree di servizio sulla salvaguardia, mentre la parte restante, ossia 4 milioni, sono legati a migliori performance sulla parte trading e vendita a mercato libero. Abbiamo poi anche quella piccola parte di power generation che qualcosa ha raccolto, qualche acino d'uva ha raccolto nella vendemmia di inizio anno, ovviamente è proporzionata alla nostra dimensione, le ragioni, come sapete, sono riconducibili soprattutto nel mese di gennaio e una parte di febbraio alla situazione del mercato francese. Questo risultato ci dice che non solo abbiamo confermato alcuni positivi risultati del primo trimestre del 2016, ma li abbiamo ulteriormente migliorati di 1,5 milioni. 4 milioni invece è la crescita del gas. Questa crescita di 4 milioni è in parte legata al mercato del default per circa poco più della metà e è in parte legata a migliori marginalità sulle attività libero mercato. In totale abbiamo raggiunto così quasi i 111 milioni di euro in questo primo trimestre. Direi che queste sono le componenti più rilevanti. C'è poi la parte relativa alla parte finanziaria e tax profile che lascio illustrare al collega Moroni.
Buon pomeriggio anche da parte mia. Credo che la slide numero 7 rappresenti molto bene il lavoro fatto su queste due voci del conto economico. Anche in questo trimestre è andato bene la gestione finanziaria, sia grazie al contenimento del costo totale complessivo degli oneri, sia grazie anche al contributo del buon risultato delle società che prendiamo equity e che, essendo prevalentemente sui business dell'energy, hanno dato un contributo positivo, così come le società controllate del gruppo. Per quanto riguarda le tasse, 29,8 il tax rate, in diminuzione, in continua diminuzione, qui anche complice ovviamente la diminuzione dell'IRES al 24%, ma anche ancora qualche contributo continua ad arrivare dall'attività posta in essere sulla possibilità di sfruttare tutte le opportunità delle varie leggi finanziarie, quindi sul credito d'imposta delle attività di ricerca e sviluppo, sul patent box e sui maxi ammortamenti. Quindi ci attestiamo intorno a un 30% di tax rate. Tutto questo, ovviamente, come è già stato detto, contribuisce in maniera molto positiva al risultato netto e quindi all'EPS. Per quanto riguarda la gestione finanziaria, abbiamo avuto flussi di cassa positivi per più di 100 milioni, 116 per la precisione, in termini di flussi di cassa operativi. Questo arriva dal contributo, ovviamente, della leva operativa al netto del pagamento delle imposte e degli oneri, con un piccolo assorbimento di cassa da parte del circolante di 20 milioni di euro, 22, che è fatto da due parti: una parte di continua contribuzione positiva del lavoro fatto sui crediti, che ancora ci ha dato qualche soddisfazione nell'ordine di una decina di milioni, controbilanciato da una trentina di milioni negativi di effetto volume per l'entrata dei clienti e dei volumi venduti nella salvaguardia. Gli investimenti sono di 66 milioni, in linea con quelli dell'anno scorso. I 116 milioni di euro di flussi di cassa positiva ci sono serviti per finanziarci completamente l'acquisizione già citata di Aliplast e di Teseco per un valore complessivo di circa 97 milioni. Dopo qualche piccola voce di minore importanza, chiudiamo con una PFN più bassa del 31/12/2016 di 10 milioni a 2 miliardi 5,48, con un valore di 2,7 volte il rapporto PFN-EBITDA. Come è già stato detto, all'interno di questa PFN abbiamo già preso il debito, l'impegno finanziario ad acquisire l'intera partecipazione di Aliplast che avverrà nel corso dei prossimi mesi e un ultimo pezzo dei prossimi anni, il cui contributo economico saremo in grado di prenderlo a partire dal semestrale, ma con effetto retroattivo fino dall'inizio dell'anno, quindi ci sarà un contributo alla fine dell'anno pieno del consolidamento integrale di questa società. Chiudo qui e lascio di nuovo la parola al Presidente.
Non ho molto da aggiungere, ovviamente, perché mi pare che i numeri stavolta parlino proprio da soli, e in più i chiarimenti che abbiamo fornito fanno capire che abbiamo avuto un certo agio anche ad affrontare le acquisizioni che avevamo messo in cantiere e di cui benefici vedrete, appunto, come vi ho promesso, nella semestrale. Per gli aspetti societari direi che avete letto tutto sui giornali. il clima di consiglio oggi insediato per la prima volta in termini operativi mi è sembrato molto positivo, si sono superati anche un po' di agitazione di tipo assembleare che riguardava la presentazione per la prima volta anche di alcune liste private e che mi pare abbiano portato anche nel Consiglio comunque un clima assolutamente sereno, anche a fronte del fatto che il Consiglio è stato allargato di un, come previsto già da tempo dallo Statuto, di un nuovo rappresentante della parte privata e quindi ormai la nave è partita, gli incarichi interni sono stati tutti distribuiti e quindi ognuno sa che cosa lo aspetta. Adesso io lascerei la parola a voi perché non vorrei aggiungere altro se non sentire un po' la vostra valutazione. Prego.
Qui è l'operatrice Coruscol. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore e parlando lentamente in modo chiaro per consentire la traduzione. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è di Javier Suarez di Mediobanca. Prego.
Sì, salve, buonasera a tutti. Avrei 2 o 3 domande. La prima è nelle slide numero 4, nel waste business. Mi ha chiamato particolarmente l'attenzione la crescita organica, no? Queste 7,1 milioni di euro di crescita. E mi chiedevo se ci possono fornire un po' più di dettagli di che cosa c'è dietro in termini di volumes and prices e quali sono le dinamiche che state vedendo e se potete dare qualche indicazione di perché queste dinamiche dovrebbero essere sostenibili durante il 2017 e negli anni a venire. Anche mi interessava, da un punto di vista industriale, l'effetto che su questa attività avrà l'acquisizione di Aliplast e Atesecom. Mi interessava sapere industrialmente perché queste acquisizioni sono state fatte e come dovrebbero aiutare a questo business a crescere. Dopo, nel slide numero 6, mi piacerebbe capire come sta evolvendo il supply electricity and gas margin. Ovviamente lasciando stare la crescita che viene del servizio salvaguardia del default gas market, mi interesserebbe sapere che cosa vedete nell'underlying supply margins, both on electricity and gas per voi, e che cosa indica questo per l'anno 2017. E la terza domanda è nel costo del debito, se ci potete fornire un'indicazione di quale in termini assoluto il costo del debito in questo momento e dove potrebbe essere per la fine dell'anno. Grazie mille.
Vado io. Allora, per quanto riguarda gli elementi di colore sulla crescita organica di 7 milioni, naturalmente questi sono guidati da due o tre elementi. Il primo riguarda strettamente il trattamento dei rifiuti, come hai notato è che sono cresciuti i volumi dei rifiuti speciali di quasi 50.000 tonnellate e quindi ho un effetto delta volume e poi sono ulteriormente cresciuti, come abbiamo detto, i prezzi dei diversi prodotti dei rifiuti speciali e qui andiamo su variazioni che vanno da 1 euro a 5 euro a seconda della tipologia di prodotto. Noi abbiamo 7-8 macro categorie di prodotti, direi che mediamente possiamo ragionare su 2,5-3 euro per le tonnellate complessive. Ora, questa crescita di rifiuti speciali di 46.000 tonnellate si va a appoggiare ovviamente sui volumi che avevamo già avuto lo scorso anno per arrivare a un totale di 630.000 tonnellate, quindi sulle 630.000 tonnellate mediamente abbiamo portato su 2-3 euro di prezzo medio e in più abbiamo l'effetto della marginalità sulle 50.000 tonnellate. Tutto questo cosa significa? Ci porta fondamentalmente a un miglioramento dei risultati intorno ai 3-4 milioni. la parte restante per arrivare ai 7 milioni sono legati a efficientamenti relativamente all'attività di raccolta e gestione impiantistica e in più circa una milionata di migliori ricavi sulle materie prime e seconde, ovvero sulla valorizzazione della carta e della plastica. Questo ti dà 7 milioni. La seconda domanda invece era qual è il contributo che ci aspettiamo dalle acquisizioni di Teseco e Aliplast? Direi che Teseco e Aliplast sono due realtà il cui contributo sarà piuttosto diverso, nel senso che mentre Teseco è una piattaforma impiantistica con ampi spazi disponibili e un accesso diretto al mare, quindi stiamo parlando di una localizzazione vicino a Pisa, a pochi chilometri dall'insediamento produttivo di Waste Recycling, e ha tipologie di impianti in parte simili chimico-fisici e in parte complementari, ossia impiantistica dedicata alle bonifiche, si chiamano soil washing l'impiantistica, più ampi spazi di stoccaggio. Quindi questo cosa ci consentirà? Ci consentirà di aumentare da un lato l'offerta di servizi sul territorio del centro Italia, Toscana, Lazio e così via, poiché eravamo arrivati quasi alla saturazione della capacità impiantistica di Waste Recycling, quindi ci offre opportunità di consolidare le aree di business esistente, più qualche nuova opportunità in ragione del posizionamento logistico che ha questa piattaforma. Stiamo comunque qui parlando di rifiuti speciali, soprattutto nei settori in cui lavora Waste Recycling, che sono, lo ricordo, farmaceutico, trattamento pelli e meccanico. In termini di capacità produttiva aggiungerà 40-50 mila tonnellate di capacità di gestione, mentre Aliplast opera sempre nella logica del recupero, ma come sappiamo è una realtà che opera nel riciclo e riproduzione di materia plastica, in particolare di polietilene e PET. Quindi questa si attacca soprattutto bene su quelle realtà produttive che abbiamo a portafoglio, che operano nei settori in cui la penetrazione della materia plastica è piuttosto rilevante, a cominciare dal settore del food and beverage, cioè quello alimentare, che fa largo uso di packaging plastico, ma non solo, anche altri settori industriali che storicamente fanno parte del portafoglio clienti di Aliplast. Quali ulteriori sinergie ci aspettiamo? Sono sinergie che derivano dalla complementarietà di queste attività con quelle che facciamo tradizionalmente e quindi il rafforzamento delle attività di full service e global service sui large account, oltre ad alcune ottimizzazioni sui flussi di alimentazione della materia plastica per uso industriale che possiamo rendere disponibile tra quello che è il portafoglio clienti tradizionale che noi abbiamo e l'impiantistica di Aliplast. Credo che adesso in termini sintetici possa essere così connotato. È chiaro che Aliplast lo rappresentava già Waste Recycling, ma Aliplast è proprio il completamento della chiusura dell'anello relativo all'economia circolare su tutti quelli che sono i flussi della materia plastica, che è l'unico settore nel quale un soggetto come ERA, assieme al trattamento del rifiuto umido su cui arrivo adesso, è l'unico settore nel quale un soggetto come ERA, cioè un operatore nel trattamento e nella gestione dei rifiuti, può entrare in ragione del fatto che tutti gli altri settori vanno appannaggio dei produttori del materiale, del materiale caratteristico, mi riferisco vetro, carta e acciaio. Dicevo che questo assieme all'umido è l'altro passaggio sulla circolarità, poiché come forse avrete letto nel corso del mese di marzo abbiamo ottenuto l'autorizzazione per la realizzazione del nostro primo impianto, ma non è solo il nostro, ma è anche quello anche a livello del contesto nazionale, siamo praticamente in due ad aver avviato la costruzione di due impianti di una certa dimensione per la trasformazione del rifiuto umido e biomasse in biometano, un impianto che realizzeremo a Sant'Agata, come credo vi abbiamo già avuto modo di dire, della capacità di 7 milioni e mezzo di metri cubi l'anno e che assorbirà 100.000 tonnellate di rifiuto umido e biomasse. Come vanno i margini della vendita? I margini della vendita, intanto va detto, va distinto il mercato libero residenziale rispetto al mercato delle imprese. Sul mercato delle imprese, come sapete, le campagne commerciali sono soprattutto concentrate per il gas nella stagione estiva e per l'energia elettrica nell'ultimo trimestre dell'anno. Quindi oggi stiamo lavorando ancora sui contratti annuali sottoscritti lo scorso anno e quindi abbiamo ancora uno sbalzo di alcuni mesi. È ovvio che siamo attivi sul mercato, stiamo vedendo, sicuramente le condizioni l'anno scorso erano un po' più interessanti perché i bassi prezzi che si vedevano nel primo trimestre dello scorso anno favorivano delle contrattualizzazioni anticipate, mentre la crescita dei prezzi che c'è stata nel corso degli ultimi 6 mesi ha un po' rallentato questo processo. Quindi direi che la partita vera quest'anno si giocherà nei 2 periodi che vi ho detto. Per quanto riguarda invece il mercato residenziale, direi che c'è la solita competizione, non vedo grandi cambiamenti. Per quanto riguarda invece, ultimo elemento, la parte di procurement delle materie prime, sull'energia elettrica, come sapete, lavoriamo back to back, quindi non ci sono grandi variazioni nell'equilibrio, anzi i margini sono già praticamente fissati sui contratti già fatti. Per quanto riguarda il gas, abbiamo anticipatamente contrattualizzato le forniture anche dell'anno prossimo e direi che le condizioni sono molto simili a quelle che abbiamo oggi in essere fino a settembre di quest'anno. Questo è il 3,7, no? Il costo del debito è oggi 3,7, come avevamo detto nel piano industriale, ci aspettiamo di arrivare a fine anno a un costo di 3,6 circa, per poi tendere a 3,5 che è il nostro obiettivo per il 2020.
Grazie mille.
La prossima domanda è di Enrico Bartoli di Main First. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Qualche domanda anche da parte mia. Vorrei tornare sul business elettrico, se ci potete dare qualche dettaglio sulla crescita di 16 milioni dell'EBITDA tra il contributo della salvaguardia, eventuale maggiore contributo dal mercato di dispacciamento, viste le condizioni del mercato elettrico del primo Q, e margini di vendita ai vostri clienti. Poi avevo una domanda riguardo alle reti, sulla slide 5, in particolare per il water e per il gas, se ci potete dare qualche commento sul contributo. Avete menzionato la crescita organica, in particolare nel water, qual è stato il contributo delle tariffe, il quality premium e quanto invece è stato il contributo delle efficienze e se in particolare questi trend ritenete che siano sostenibili nei prossimi quarter. E poi molto brevemente sul tax rate, mi sembra che l'ultima guidance era del 33,5, se potete confermarla o darci un update. Grazie.
Pronto? Eccomi qua, allora la ripartizione della crescita dell'elettrico, come ho avuto modo di dire, dei 15 milioni, questo è tutto attività commerciale, sono 11 milioni collegati alla variazione del perimetro della salvaguardia e gli altri 4 milioni sono margini sul mercato. Il contributo dell'MSD è quello che trovate sotto la voce Power Generation in termini differenziali. MSD e ottimizzazioni ha avuto un miglioramento di 1,5. In termini assoluti, a memoria vado, mi pare che siano 8 milioni totali. Tariffe del water, allora dei 3 milioni del water, siccome noi abbiamo una guideline premialità sulla qualità del servizio di circa 5 milioni per quest'anno, e il primo trimestre tutti gli indicatori di performance sono in linea con quelli che sono gli obiettivi che ci sono stati definiti, abbiamo contabilizzato il corrispondente 1 milione, 1,2 milioni. Mentre per quanto riguarda la parte restante, che sono 2 milioni e mezzo, abbiamo una piccola fetta che riguarda
diciamo un 50% di adeguamento tariffario a seguito variazioni RAB e altre componenti e un'altra milionata e mezza legata all'efficienza. Sulla gas distribution più o meno la ripartizione è del tutto simile, tenete conto che nell'intero perimetro delle reti noi abbiamo 3,3 milioni, quindi ce ne sono circa 1,5 milioni sul water e circa 1,5 milioni sul gas distribution. E questo è il riferimento. Mentre per quanto riguarda il tax rate, noi avevamo dato una guideline che era testata per quest'anno intorno al 32%. Noi abbiamo sempre nel primo trimestre un profilo di fiscalità, ma non solo noi, tutti quanti, che è più favorevole, un po' sotto la media dell'anno nel primo semestre e un po' sopra la media dell'anno nel secondo semestre, dovremmo stare intorno al 32% a fine anno.
Grazie mille.
La prossima domanda è di Stefano Gamberini di Equita SIM. Prego.
Buonasera a tutti. Io volevo chiedere tre cose se posso. La prima sempre nel waste, Aliplast e Teseco, se ci potete più o meno quantificare quanto potrebbe essere il contributo dell'EBITDA sull'anno e sul pagamento di entrambe. Abbiamo visto che ci sono 97 milioni di euro di impatto quest'anno, se ci ricordate quali sono i pagamenti successivi. La seconda cosa che volevo chiedere riguardava le gare. Lei, Presidente, ha sottolineato che la vittoria nella salvaguardia può favorire appunto la vittoria anche in altre, e mi verrebbe appunto da chiedere il tema della gas distribution, quando dovremmo vedere queste gare, e anche nell'area waste, se ci sia qualche novità che potrebbe arrivare a breve. L'ultima cosa invece era per il dottor Moroni riguardo alla slide 8. Vedo che l'operating cash flow è indicato a 211 milioni di euro come partenza nel trimestre e mi chiedevo se si può fare la conciliazione con l'EBITDA che invece è di 306 milioni, perché poi i capex vengono detratti e quindi quali erano le altre voci, diciamo, per arrivare dall'EBITDA di 306 ai 211 di operating cash flow. Grazie.
Allora, per quanto riguarda il waste, ricapitoliamo un attimo quali sono gli installment di pagamento. Teseco è già stata tutta pagata, 9 milioni di euro fine gennaio 2017. Per quanto riguarda Aliplast, come ricorderete, il pagamento è in due tranche per l'80%, la prima tranche l'abbiamo pagata il 3 di aprile, ok, per il primo 40% e l'altro 40% lo pagheremo a dicembre di quest'anno. Il totale dell'equity value è 88,5 milioni, quindi basta fare 9 per 4, 36, 35 milioni è quello che abbiamo pagato la prima tranche, altrettanti sono quelli che pagheremo la seconda tranche. Ci sarà poi una componente di earnout che oggi è difficile stabilire e che andremo a pagare sia a dicembre che successivamente quando acquisiremo tra 3 anni, 4 anni l'ultimo 20%, che complessivamente possiamo adesso oggi ci aspettiamo possa essere una cifra intorno a una quindicina di milioni distribuiti nel tempo. Questo è come paghiamo. Come abbiamo registrato queste partite all'interno della PFN? Teseco per i 9 milioni che abbiamo già pagato, Aliplast per l'intero 100% del capitale, ok? Perché comunque avendo noi un impegno a pagare, a comprare anche l'ultimo 20% tra 4 anni, ovviamente nella PFN iscriviamo anche l'impegno finanziario. Questo per quanto riguarda il trattamento contabile e gli elementi del prezzo di acquisizione. Per quanto riguarda invece il ritorno economico atteso su Teseco, siccome la realtà è piccolina, ci aspettiamo un ritorno economico che nel primo anno sia in un intorno di 1 milione di euro, mentre per quanto riguarda Aliplast, su base annua, il contributo dell'EBITDA dovrebbe girare intorno ai 15 milioni. Cosa vuol dire? Ah sì, gare. Credo che il Presidente prima, quando faceva riferimento alle altre gare, facesse riferimento non tanto alle gare della distribuzione del gas, di cui voi conoscete tutti le vicende. Adesso il colpo di pistola dato dalla gara di Milano sta ancora creando un po' di riscaldamento e accelerazione. Noi ci aspettiamo che per quanto riguarda il nostro territorio due gare siano pubblicate entro la fine dell'anno. La velocità la conoscete, la vedete, non credo di doverla raccontare io. Per quanto riguarda invece le gare a cui faceva riferimento prima il Presidente, erano più che altro altre gare sulle quali siamo impegnati. Ad esempio abbiamo vinto una gara per la gestione del servizio energia per l'intero comune di Modena per 9 anni, che ha un total contract value di 60 milioni, piuttosto che nel primo trimestre dell'anno ci siamo aggiudicati 3-4 gare sui servizi di illuminazione pubblica. Sono, come potremmo dire, gare non interne al core business, ma che ci servono perché ci aiutano a tastare il polso, a allenarci, anche a mettere le strutture sotto tensione, a ragionare e ad approcciare questo nuovo modello, che non è come nel mondo commerciale in cui prendi un cliente oggi, ne perdi uno domani, è un gioco ripetuto quotidianamente. Qui è un gioco che si gioca una volta e poi per 10, 12, 15 anni non si rigioca più, e quindi è un approccio mentale un po' diverso. Lo lascio a Luca la spiegazione del bridge sul cash flow.
Allora, il 211 è al netto di, come avevo detto, di oneri finanziari per 24 e tasse per 49. Quindi rimontandoli abbiamo 282, che è il valore della leva operativa, al quale per arrivare all'EBITDA mancano ancora 24-25 milioni, che sono la parte di accantonamento al fondo di valutazione e crediti che nei flussi di cassa vengono messe a nettare i crediti, quindi nel delta CCN. In particolare questa voce in delta rispetto all'anno scorso vale circa 7 milioni di accantonamenti in più, e sono tutti ascrivibili al maggior volume di clienti della salvaguardia, perché sulla parte dei clienti della salvaguardia, quelli disalimentabili, facciamo una politica di accantonamento al fondo secondo le nostre curve di incasso che abbiamo stimato ormai con l'esperienza di diversi anni, mentre gli altri poi seguono l'iter, come sapete, dell'incasso da parte dell'autorità con la delibera 370.
Grazie mille.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è di Meris Tonin di Intesa San Paolo. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Una domanda molto semplice che mi rimane è lo split del total D&A tra ammortamenti, provision, write-downs, giusto per riconciliare i dati con il full year.
Noi abbiamo in termini di ammortamenti abbiamo 3,5 milioni di ammortamenti in più, che derivano sostanzialmente dall'effetto degli investimenti dello scorso anno, quindi come trascinamento. Abbiamo accantonamenti per circa 1,5 milioni aggiuntivi, che riguardano partite varie, non ultimo, come sapete, quelle che riguardano la gestione dei fondi post mortem, perché lo ricordo, poi lo vedete anche nella relazione sulla gestione, sulla parte di gestione finanziaria, l'adeguamento ai criteri IAS con l'evoluzione dei tassi di sconto. Quindi questo accantonamento è 1,5 milioni, e poi abbiamo 7 milioni di accantonamento al fondo svalutazione, di cui per 6 qualcosa riguardano salvaguardia, che si sposano con gli 11 milioni di maggiore EBITDA, quindi lasciando un EBIT di circa 5 milioni che concilia, se vi ricordate, quando avevamo raccontato in sede di piano gli effetti della salvaguardia, avevamo detto faremo 40 milioni di EBITDA in più e 20 milioni di EBIT in più, e quindi questo quadra esattamente i numeri.
Se posso, una seconda domanda sul livello di efficienze. Dopo i livelli molto alti di efficienza che avete già portato a casa negli scorsi anni, se possiamo pensare che i 6 milioni del primo Q possono essere ripetibili anche going forward. Anzi, scusate, i 5 milioni del primo Q.
A noi abbiamo un obiettivo per l'anno che è intorno ai 15 milioni per stare in linea con l'obiettivo dei 100 milioni che ci eravamo dati per il 2020, circa 4,5-5 questo primo trimestre, crediamo di essere arrivati già a un buon terzo di strada.
Ok, grazie.
Per porre una domanda digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1. Dottor Tommasi Di Vignano, signori, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Bene, vi ringraziamo ancora. E credo che ci vedremo abbastanza presto, andiamo avanti con i nostri programmi e vi terremo aggiornati. Arrivederci.